nessun'altra domanda, vorrei e penso che devo insistere e ripetere quindi una cosa che ho insinuato questa mattina e un'altra cosa che ho detto questo pomeriggio, ma mi sembra che sono delle cose importanti e in tutto questo dei sacramenti. Prima di tutto, una cosa molto importante, la dottrina sui sacramenti che si trova nel Concilio di Trento, nel capitolo settimo, che è il capitolo dedicato ai sacramenti, dove i canoni di questo capitolo mettono una serie di condanne contro quelli che non hanno una dottrina esatta sui sacramenti. In questo capitolo si trovano delle definizioni fondamentali. L'istituzione dei sacramenti sono istituiti da Cristo. I sacramenti sono sette. I sacramenti comunicano la grazia. I sacramenti comunicano questa grazia, la formula latina ex opere operato, da se stessi, per la stessa opera, e così via. Tutto questo ho lavorato durante un anno a studiare questi canoni. Ho letto tutte le atte del Concilio che trattano questo argomento della sessione settima e ho trovato finalmente e ho pubblicato, avete in questo grosso libro Simboli di Libertà, in un capitolo che è intitolato La dottrina della Chiesa sui sacramenti, dove ho dimostrato che tutto questo non appartiene alla fede della Chiesa. Per una, la ragione fondamentale, si potrebbe questo sviluppare molto di più e fare una lezione tecnica sull'istoria della teologia, dell'eresia e così via, ma è una ragione chiarissima e fondamentale. Quando si è arrivato alla definizione finale del capitolo, hanno fatto ai padri del Concilio, cioè i vescovi, i teologi, quelli che avevano la capacità di emettere un voto di approvazione o di rifiuto, e hanno fatto una prima domanda: quello che si condanna qui sono errori o sono piuttosto eresie? Non è lo stesso essere sbagliato che essere eretico. Si capisce? Non, se volete posso spiegare di più, perché anzi eretico in quel tempo non significava come oggi, e questo è spiegato molto bene. Neppure la condanna tipica del Concilio l'anatema, anatema sit, sia anatema. L'anatema non significa eretico, neppure questo. Bene, riprendo il mio argomento. Sono errori o sono eresie? Hanno discusso, hanno fatto una grandissima, e non sono arrivato a mettersi d'accordo. Quindi le anateme del capitolo settimo sui sacramenti, quelli chi nega questo non è eretico. Può essere, forse si è sbagliato, ma non è eretico, quindi non appartiene alla fede. E non vale l'argomento di dire ma questo ha creduto la Chiesa durante tanti secoli. Anche la Chiesa ha creduto durante secoli che il sole girava intorno alla terra, fino al giorno in quale il Galileo ha trovato che era tutto al contrario.
Bravo.
Quindi l'argomento che la Chiesa ha creduto o ha pensato che questo appartiene alla fede non serve a niente, perché la Chiesa può essere sbagliata quando si dimostra che le cose sono di un'altra maniera. Pensate che il numero settenario dei sacramenti si è formulato al secolo XI con questo col Pietro Lombardo, ma dopo il Lombardo sono stati anche dei sinodi che pensavano, per esempio, che il fatto della sepoltura di un defunto era un sacramento. Altri dicevano che la consacrazione di un abate, di un monastero, era un sacramento. Mentre altri, per esempio, parlo di San Bernardo di Claraval, pensava che i sacramenti della Chiesa sono soltanto tre: il battesimo, l'Eucaristia e la lavanda dei piedi. Al tempo che Riccardo de San Victor pensava che i sacramenti sono più di 30, perché pensava che, per esempio, le campane della Chiesa sono un sacramento. Cioè, la controversia c'è stata enorme durante questi secoli, anche la controversia del carattere, che imprimono, sono dei sacramenti che imprimono un carattere. Sono tre: il battesimo, la cresima e l'ordine, ma non si hanno messo d'accordo la natura, in cosa consiste questo carattere, e non esiste ancora un accordo comune su questo soggetto. E quindi pensate anche a questo: il catechismo della Chiesa non fa dottrina di fede, non fa dottrina di fede, è soltanto un manuale per ricordare delle cose che i dirigenti, i teologi, i vescovi attuali pensano che si devono ricordare. Dopo qualche tempo molte cose si erano cambiate. Per esempio, durante secoli si è pensato che esisteva il limbo per i bambini che morivano senza essere battezzati. E adesso la Chiesa ufficialmente ha dichiarato che non esiste l'inno. E così via, tante altre cose. Ma per quello che riguarda i sacramenti, deve restare chiaro che non appartiene alla fede neppure la dottrina che dice che, per esempio, i sacramenti sono sette, o che il ministro dei sacramenti deve essere, non so, il prete per l'Eucaristia o gli sposi per il matrimonio. No. È chiaro questo. Quindi, e cosa vuol dire questo? Che niente appartiene alla fede, appartiene alla fede quello che appartiene. E le altre cose dobbiamo avere un consenso con la maggioranza della Chiesa, ma non fare un problema dove non deve esistere un problema. È chiaro? Un'altra cosa che volevo dire, non mi ricordo adesso. Domande? Se avete domande.
Facciamo il microfono qua.
Sì?
Allora, per le domande sarebbe opportuno salire qua su al leggio e magari sentiamo bene, perché sennò magari dalla Chiesa, anche per chi sta seguendo da internet, non riesce a cogliere la domanda.
Intanto Peppe ce n'è già una, da Gioacchino dalla Sicilia, chiede: le parole santifica i doni che ti offriamo perché diventino il corpo di Cristo. Sono riti vuoti? Vuole sapere cosa significa. Adesso.
Questo è soltanto ha il valore di un'espressione liturgica, ma non è un'espressione dogmatica. Quindi non obbliga la fede, ma soltanto appartiene al rituale. Nient'altro. Sì? Le persone che vogliono fare delle domande devono venire.
Allora, anche se Pepe ha detto che le domande possono essere indiscrete, o non indiscrete, non so, comunque facciamo domande concise e che siano attinenti all'argomento per non perdere troppo tempo. Quindi domande concise e attinenti all'argomento.
Allora, io mi chiamo Francesco, nata a Reggio di Pescara. Lei questa mattina ha fatto...
Sì, un attimo, per piacere. Bisogna parlare lentamente.
Francesco.
Francesco, per carità, parlare lentamente. Perché quando si parla in pubblico, se non si parla lentamente, si perde quasi tutto.
Allora, lei questa mattina ha fatto la differenza tra logos come parola che porta al segno e bios, la vita, che porta al simbolo. Ora, a me è capitato sia stamattina sia oggi che, ascoltando la sua parola, il suo logos, mi si è smosso il bios. Cioè, voglio dire, mi ha fatto bene. Cioè, le sue parole fanno bene al mio bios. Questo non era battuto. Cioè, è accaduto questo. Allora, che cosa si può ricavare da questo mio vissuto? Che anche la parola usata come la usa lei, cioè una parola che aiuta il bios, aiuta a crescere, alimenta la vita, anche quella parola è bios. E cioè, lei fondamentalmente ha distinto tra quelle che gli psicologi chiamano la sfera cognitiva, cioè l'intelletto, e la sfera affettiva, quindi l'intelletto e l'affettività. Ora, secondo me, il centro del Vangelo è l'affettività, cioè la parola che lei riporta anche in un suo libro, quello di Gesù oltre il cuore delle righe, è la parola splagnizomai, cioè quando il samaritano si commuove, cioè fino alle viscere, cioè usa la misericordia nel senso non di perdono, la misericordia per me non è il perdono, è sentirsi smuovere le viscere, il bios, e splagnizzano, cioè si muove tutto il mondo dell'affettività. E lo stesso verbo si usa quando il padre del prodigo vede il cosiddetto prodigo da lontano e splagnizzano. Lo stesso Gesù nei Vangeli splagnizzano, piange su Gerusalemme, eccetera. Quindi il centro è l'affettività, poi viene l'intelletto. Quindi volevo sapere da lei se condivide questa mia riflessione. Ultima cosa, quel feto di cui lei parlava questa mattina, cioè il feto che viene rifiutato nell'utero materno dalla madre, anche inconsapevolmente, che ne sarà dopo che è nato quel feto? Cioè che vita avrà? Cioè lei dice che sarà segnato per tutta la vita, ma c'è speranza pure per quel feto? La domanda la dovrei rivolgere a uno psicanalista. Però lei, che è un uomo di cultura e quindi cita varie fonti, penso che potrebbe rispondere, perché quel feto può trovare un altro amore all'esterno, uno splagnizzo mai all'esterno, o trovare la forza in quello che il Vangelo è il linguaggio del seme, cioè nel proprio seme, cioè il linguaggio del bios profondo, e direi anche della Zoe, come Maggi ci ha insegnato parecchio.
Grazie Francesco. Domande.
Grazie Francesco.
Domande concise.
Per quello che riguarda l'ultima questione sul feto segnato dal rifiuto della madre, chi può col tempo cambiare? Senz'altro, senz'altro, perché un feto rifiutato, che nonostante, perché delle volte sono, non sono rifiutati in tal modo che sono ammazzati, e questo è più grave, è più grave ancora che quando sono rifiutati e marginati quando sono nati, come capita adesso in tanti paesi dove muoiono ogni giorno 30.000 bambini a causa del fame, malattie che si possono guarire. Ma in ogni caso torniamo all'argomento di Francesco, senz'altro si può guarire questo con affetto, con amore, con Vangelo, con la fede, con una vita, ma è come tutta guarigione suppone, presuppone una malattia, una carenza, una disgrazia, nient'altro. Non ho voluto dire di questo. E d'altra parte, dall'altro, la distinzione tra logos e bios è una distinzione orientativa per situare il problema. Perché disgraziatamente, soprattutto nella nostra Chiesa occidentale, il logos ha preso un'importanza così enorme che ha, diciamo, emarginato il bios, l'affetto, l'emotività. Non so se in Italia si dice questo, ma in Spagna si diceva, quando io ero un bambino, e penso si dica ancora, e quando è un bambino, non una ragazzina, E piange il bambino. Gli uomini non piangono. Cioè l'affettività, l'emotività, il pianto, il sentimento è una debolezza per le donne, propria delle donne, mentre che il pensiero, la essere forti, essere, questo è proprio dei maschi, questo è stupido tutto questo. E ripetendo quello senz'altro, ma io non farei un'identificazione della vita, ridurre la vita alla misericordia, all'emozione di quello che spiega il verbo greco, greco della entraña, le viscere, splagnizomai, splagnon, sono le viscere, perché questa è l'espressione più profonda, ma non è, non si riduce. Si riduce soltanto a questo, ma la vita è più ricca, più, e tutto quello che è vita è bios, anche può essere vita un sentimento non de, che esce delle viscere, ma il sentimento di ira. L'ira, l'ira che ha sentito Gesù nella sinagoga contro i farisei, l'ipocrisia dei farisei. Questo ha anche vita, e sono delle situazioni dove dobbiamo sentire ira. Adesso io mi sono sentito così male. In Spagna, come in tanti altri paesi dell'Europa, ma in Spagna particolarmente, perché la Spagna ha una storia recente molto dura, che viene dalla dittatura del Franco, la guerra civile, l'istoria delle due Spagne, avete sentito questo? Un confronto, è morto nel mese agosto un prete amico, un grande teologo, un uomo che ha vissuto sempre tra i poveri, ma era anche professore cattedratico all'Istituto Pastorale Dipendente dell'Università di Salamanca a Madrid, Julio Dois, ha scritto dei libri, e uno delle pagine web più d'estrema destra, che scrive tutti i giorni su questioni della Chiesa e così via, ha fatto questo commento: è morto Julio Nois, la morte è sempre una disgrazia, così via, ma finalmente uno di meno. Io ho sentito, se io, e tutto questo è fatto da un laico, ha detto delle, io veramente, e non sento vergogna, io sento forte ira contro queste persone che hanno un cuore così duro. Perché questo prete è stato un uomo esemplare, è un buon uomo, una buona persona, fino alla fine ha sofferto moltissimo, un cancro da molto tempo, durissimo. Non si può, la religione disumanizza brutalmente, ma le persone che dicendo queste brutalità pensano che dicono quello che si deve dire e fanno quello che si deve fare. Pensate sempre che la religione è un strumento molto pericoloso. Nel nome della quale si possono fare delle brutalità pensando che si fa il bene. E questo. Altre domande?
Pepe. C'è Giorgio da Erba, nord. Per avere una presenza di persone che vivono l'unione, bisogna pensare a una chiesa locale e non a liturgie di massa?
Veramente io penso una chiesa locale dove si può verificare quest'unione, ma io non negarei la possibilità, perché Gesù, quando ha fatto veramente i numeri nel Nuovo Testamento, non si possono prendere come oggi, quando dice che hanno mangiato al miracolo dei pani, al racconto dei pani, 5.000 era, senza raccontare le donne e i bambini, che sono di più che lì. Non so. In ogni caso, io sono contro queste celebrazioni multitudinarie come hanno fatto a Madrid all'occasione della visita del Papa. Io ho scritto contro questo nei giornali dicendo no. E soprattutto si è fatta una riunione di gente che è venuta della Patagonia, dell'India, del Canada. Pensate che è costato questa riunione, questa, più di 50 milioni di euro in questa crisi economica, dove tanta gente in Spagna, che abbiamo l'indice più alto dei disoccupati dell'Europa. Questo è gravissimo. E fanno l'argomento che questa gente è venuta e anche ha portato molto denaro. Non ho portato niente, perché io ho visto questa gente comprava una bottiglia d'acqua. Erano ospedati perché la maggioranza, quasi tutti, appartenevano al movimento neocatecumenale, a Comunione e Liberazione, all'Opus Dei, a questi movimenti integristi, fondamentalisti. E le famiglie che appartengono a questo, che in Spagna sono una quantità enorme, hanno ospitato a queste persone. Questo cosa per l'economia spagnola? Niente. Non ha risolto niente. Non ha cambiato niente.
siamo. Hai detto, Pepe, che Gesù non ha istituito nessun sacramento, né nella sua vita ha seguito dei rituali, quindi con delle formule ripetute. Nonostante questo, l'uomo, come essere sociale, necessita di ritualizzare in tutti gli ambiti della sua vita. Quindi tu anche riconosci che il rito ha un valore. Vorrei sapere da te, in concreto, per esempio una messa, un suo battesimo, come si potrebbe celebrare con un rito che trasmette la vita? Questa è una domanda. Un'altra cosa che mi interessava è, io sto seguendo un corso della diocesi di Foggia per essere preparato come operatore pastorale. Mi hanno detto che ciò che differenzia la Chiesa cattolica dalle altre chiese cristiane sono proprio i sacramenti, in particolare il sacramento dell'ordine. Ora, questo, alla luce anche di quello che hai detto, mi dice che ovviamente la Chiesa cattolica ha usato i sacramenti perché è una Chiesa potente, la più potente del mondo, immagino. Però mi dice anche che per essere cristiano non è necessario avere, diciamo, dei sacramenti o celebrarli. Cioè, mi piacerebbe capire un po' questa differenza nella Chiesa cristiana, diciamo, universale. Che peso hanno i sacramenti? Cioè, nella Chiesa cattolica sono fondamentali, nelle altre chiese cristiane no.
Sì.
Grazie.
Veramente le chiese, la frammentazione è così enorme nelle chiese che non si può fare una divisione esatta, prima di tutto. Veramente nel tempo della riforma Lutero, i riformatori hanno ammesso il battesimo e la cena, hanno negato gli altri sacramenti. E per questa ragione il Concilio di Trento ha definito i 7 sacramenti che sono ufficialmente ammessi alla Chiesa. Io penso che dobbiamo, noi cattolici apparteniamo alla nostra Chiesa, io mi sento bene in questa Chiesa e ammetto questi, come normalmente ammette tutta la Chiesa cattolica, questi 7 sacramenti. Ma, attenzione, i sacramenti non hanno tutti lo stesso valore. Esiste una gradazione sacramentale. Non ha la stessa importanza. Per esempio, l'Eucaristia che la cresima, né il battesimo che la cresima, perché la cresima si sa che c'è stata una separazione di un rito che apparteneva inizialmente al battesimo. L'istoria di questo si potrebbe raccontare, ma in un'altra occasione. Quando è capitato questo è perché. E quindi esiste una gradazione. Penso che i sacramenti basilari sono effettivamente il battesimo e l'Eucaristia. Gli altri sacramenti, quando si possono celebrare, si devono celebrare come la Chiesa viene praticando da secoli. Ma io non farei un problema speciale per gli altri sacramenti. Anzi, per esempio, per il matrimonio. In questo senso, la Chiesa non ha considerato il matrimonio come un sacramento nel senso attuale fino al secolo XI. Quindi sono stati 10 secoli nei quali la Chiesa, i cristiani si univano secondo il diritto romano. Non secondo un sacramento cristiano. E quindi esisteva la possibilità del divorzio e la possibilità di un secondo matrimonio vivente la moglie del primo matrimonio, ufficialmente nel secolo VIII San Bonifacio ha scritto una lettera, si conserva questa lettera, al Papa Stefano II, mi sembra, non so, il nome del Papa non mi ricordo adesso, ma San Bonifacio, che era vescovo, ha messo una questione a questo pontefice, al pontefice, dicendo: ho avuto un caso, il caso di un cristiano venuto a domandare, sua moglie è ammalata e non può avere figli, non può avere l'atto congiugale, e cosa devo fare? Risposta papale al vescovo. E cosa eroica in queste situazioni? Mantenere, osservare la fedeltà prima. E quindi accettare questa situazione. Ma siccome la eroicità non si può esigere a tutti, allora lei può dire, rispondere a questo signore, che se lui non si sente un uomo eroico, allora cosa deve fare? Due cose. Prima di tutto, provvedere economicamente alla prima sposa ammalata per la sostentazione e la guarigione della sua malattia. Cosa ragionevole e giusta. E secondo, sposarsi con un'altra. Il Papa, secolo VIII.
Che bei tempi.
Se volete, posso dare la citazione del Migne latino dove si trova la lettera papale. E quel Papa era Papa anche come l'attuale. Sì, un attimo, non ho finito ancora. Quindi io, a mio avviso, mantenere i sacramenti come si fanno per essere in comunione con tutta la Chiesa. Ma se sono delle situazioni speciali, allora nelle situazioni speciali si cercano e si trovano soluzioni speciali. Prima questione. Altra questione.
Come celebrare?
Era come celebrare i sacramenti. Quello che è più importante non è ripetere mimeticamente il rituale stabilito, soprattutto pensando che si tratta dei rituali che vengono dai secoli. Il linguaggio, l'espressività, tutto questo capita spesso che ha perso la sua vitalità. Allora io penso che sarebbe meglio, senza fare uno scandalo, evitando nella misura del possibile questo, preparare per esempio il battesimo, non ripetere mimeticamente, prendere il rituale, leggere quello, l'acqua, va via, no, preparare e celebrare in tal modo che anche i genitori, gli amici, la comunità possa dire, dopo una buona teologia sul battesimo, come possiamo esprimere questo, pensando a quello che ho spiegato questa mattina. I simboli sono sempre culturali e non si possono esprimere nella stessa maniera, con le stesse parole, il simbolo nella cultura europea che nella cultura africana, e non si può esprimere lo stesso in una cultura urbana che in una cultura rurale, e così via. Cioè, la mia risposta è concedere partecipazione e possibilità alla creatività della comunità, mantenendo sempre quello che è fondamentale per esprimere la teologia fondamentale del sacramento, del battesimo in questo caso, se si tratta dell'Eucaristia, dell'Eucaristia. L'Eucaristia non si può inventare, come si dice? Inventare? No, perché questo non si inventa. L'Eucaristia ha una storia, una tradizione. Quello che capita è che bisogna per queste cose studiare molto, lavorare, preparare, leggere, parlare con le persone che sanno di queste cose, e così. Ma rompere con questa sottomissione ripetitiva, senza creatività, rutinaria e meramente protocolaria.
Bravo. Allora, c'era Mario, e con Mario chiudiamo lo spazio per le domande, perché alle 6 e mezza dovremo preparare per l'Eucaristia delle ore 19, anche per prenderci un po' d'aria così. Poi domani ci sarà ancora tempo per altre domande. E domani alle 10, ricordo.
Domani alle 10, tutto il mondo. Perché domani è quello della confessione. Importante.
Mario.
Quando lei ha detto che l'esperienza eucaristica ha valore nel momento in cui esprime l'unità e l'unione dei presenti, mi è venuta in mente un'esperienza che è quella che ho vissuto dopo la morte di mio padre. Dopo il rito funebre, come tradizione cristiana da molte parti, ci siamo ritrovati a casa di mia madre parenti che erano venuti anche dal paese di origine di mio padre. E questo mangiare insieme è stato anche un modo per ricordare mio padre, cioè hanno parlato cose che io non sapevo di quando era giovane, di quando era piccolo, e l'affetto e l'amore che era venuto fuori da tutti i presenti in maniera unita mi ha dato proprio l'idea, dicevo dentro di me, questa è un'esperienza eucaristica e non c'è stato bisogno dell'intermediario, cioè del prete, cosa che invece al rito funebre era stato sostanzialmente un rito abbastanza
freddo,
sì, arido. E dicevo, proprio qui invece ho sentito una presenza anche viva di mio padre. E questa cosa mi faceva dire, ma se non c'è bisogno di un intermediario, allora il prete in quel caso, che funzione aveva? Cioè, qual era il suo valore? E poi pensavo che grandi rivoluzionari della Chiesa, San Francesco, grande rivoluzionario, ha però avuto bisogno di stare dentro la Chiesa, ha chiesto un'autorizzazione. Don Milani, altro rivoluzionario, diceva che se gli avessero imposto di rimanere dentro la Chiesa, di non scrivere più, lui non avrebbe scritto più pur di rimanere dentro la Chiesa. Anche voi, rivoluzionari, perché per me il vostro messaggio è rivoluzionario, state dentro la Chiesa. Quindi per me questa è una sorta di, cioè, non contraddizione, ma vorrei capire meglio questo aspetto. Grazie.
Non si può capire molto meglio, perché io mi domando anche perché continuo in chiesa e sempre mi rispondo, devo continuare a morire in chiesa. E voglio morire in chiesa, in
nella, questa, chiesa,
nella chiesa, nella chiesa, in questa chiesa, con tutte le sue complicità. Perché l'idealizzazione di una chiesa senza nessuna contraddizione non è neanche umana. È proprio te. Dobbiamo integrare e essere consapevoli che l'umanità porta in sé stessa porta, non soltanto i limiti, la limitazione, ma anche la debolezza. E non soltanto le limitazioni e la debolezza, ma anche la cattiveria. E l'essere umano è cattivo. E la cattiveria appartiene all'umanità. E io accetto. Non sono buono, perché all'essere umano appartiene il desiderio, e il desiderio assai spesso non è un desiderio ordinato, ma molto disordinato. Io sono responsabile, sento questo. E così mi sento più umano. E Dio dimostra il suo amore, la sua vicinanza, amando non soltanto l'essere umano perché è limitato, perché è debole, ma anche perché non è buono. E in questo senso, rispondendo alla questione che si è messo qui dopo il cimitero, la sepoltura, hanno cenato, questo è un'eucaristia, io direi soltanto fosse stata un'Eucaristia, se si fosse ricordato espressamente il racconto delle istituzioni e si avrebbe pregato nel contesto della memoria di Gesù, allora veramente io penserei, ma veramente per il fatto soltanto delle persone che si che mangiano insieme molto unite, ricordando una persona molto amata come un padre defunto, questo per sé, da se stesso, da se solo, non è, secondo la tradizione della Chiesa, non è una Eucaristia. E il mezzo umano, la condizione, la possibilità, perché diventa, possa diventare una vera Eucaristia, nel senso spiegato. Grazie mille. Grazie.